105.50 Radio Fabbrica, siamo al terzo approfondimento e ultimo di questa serata di approfondimento di Radio Blackout. Siamo in compagnia di Mattia Scolari della CUB di Milano, che salutiamo ai microfoni di Blackout. Buonasera Mattia.
Buonasera e grazie per l'invito.
Mattia, ti abbiamo chiamato perché abbiamo letto questa vicenda che dura da un sacco di anni sul caso AMSA. AMSA è la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Milano, e la CUB in particolare, un gruppo di operai che hanno avuto una brutta vicenda. In anticipo sul nostro stupore, come dicevamo nei microfoni spenti, dal 2000-2002 ha fatto un'avvertenza, ha tirato fuori insomma la questione delle differenze retributive. Le differenze retributive sono diventate quasi una normalità, insomma, perché siamo adesso più abituati che nel 2000 a sentire che una stessa società assumeva lavoratori di serie B quando aveva lavoratori di serie A al suo interno. Questo caso è importante non solo per la narrazione ufficiale, ma anche per ricordarci che è una cosa che viene, che è stata normalizzata, che non è normale essere dipendenti di una stessa società, anche se AMSA 2, AMSA 3, che ci racconterà nello specifico, sono scatole nelle scatole che probabilmente con cavilli giuridici riuscivano benissimo a fare questo giochetto, ma sta di fatto che nel primo grado, se non sbaglio, adesso non mi ricordo gli anni, li direi tu, il tribunale ha dato ragione agli operai, riconoscendoli la differenza salariale tra chi dipendeva da AMSA SPA e loro. La sentenza di secondo grado ha ovviamente ribaltato, dando sostegno alla tesi padronale e quindi annullando la questione. Adesso vengo al dunque e ti passo poi la parola. Sì. La vicenda è ancora aperta e quindi la Cassazione deve pronunciarsi. Mi sa che hanno aperto un processo 2, ci racconterai tu nello specifico. E questa sentenza, quindi chiudo e ti passo la palla, potrebbe essere interessante leggerla per tutti i casi come quello che è successo nell'AMSA dal 2000 in poi, succedono ancora oggi e molto più frequentemente in altre società attualmente. Prego Mattia.
Allora, quando parliamo di AMSA parliamo dell'azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Milano città e anche in gran parte della provincia. Parliamo di oltre 3.000 dipendenti e quindi, come hai detto tu giustamente, questa è una vicenda che ormai risale all'inizio degli anni 2000, quando AMSA era ancora una municipalizzata del comune di Milano, e in quegli anni, per acquisire gli appalti dei comuni in provincia, vennero create due aziende, AMSA 2 e AMSA 3, con cui appunto venivano assorbiti i lavoratori dei cantieri degli appalti in provincia, ai quali però venivano applicate condizioni economiche inferiori rispetto ai dipendenti dipendenti diretti di AMSA sostanzialmente. Queste differenze economiche erano differenze molto importanti, quindi c'era, come dire, un risparmio considerevole da parte dell'azienda, e riguardavano tutta una serie di indennità, di premi, il ticket mensa eccetera, ma che sommati portavano anche a differenze di oltre 300 euro al mese tra un dipendente di AMSA e i dipendenti di AMSA 2 e AMSA 3. Quindi, come dire, c'è stato un risparmio considerevole da parte dell'azienda. Questa vicenda, come dicevo, è iniziata negli anni 2000 e noi da subito, già in quegli anni, avevamo iniziato a contestare questa condotta dell'azienda, perché in realtà AMSA 2 e AMSA 3 erano delle scatole cinesi, erano delle aziende che non avevano una propria organizzazione, ma in realtà erano di fatto gestite da un punto di vista gerarchico, da un punto di vista della strumentazione, sempre da AMSA. Quindi in realtà erano state sostanzialmente create per pagare meno le persone, ma il datore di lavoro rimaneva AMSA. Quindi si poneva un problema della cosiddetta interposizione illecita di manodopera. Cioè, tu lavori per un'azienda fittizia, ma in realtà sei dipendente di AMSA. Questa cosa viene fatta per pagarti di meno, perché il padrone possa risparmiare, E quindi noi già dagli anni 2000 avevamo iniziato con una serie di cause che si sono protratte appunto negli anni, e dove il problema è che a un certo punto la Corte d'Appello del Tribunale di Milano aveva ritenuto che fossero decorsi i termini e che quindi sostanzialmente non che l'interposizione di manodopera non ci fosse, ma che in realtà sostanzialmente erano decaduti i termini per cui si potevano rivendicare l'interposizione e soprattutto quindi tutte le differenze economiche. Qual è la differenza? Cioè, cos'è che si è verificato a quel punto, che è l'elemento determinante? È che alcune organizzazioni sindacali hanno consigliato ai lavoratori di sostanzialmente recedere, diciamo così, ai contenziosi, conciliare con l'azienda per cifre anche molto inferiori rispetto alle differenze economiche reali, mentre noi abbiamo sostanzialmente continuato a portare avanti l'avvertenza, fino a che appunto è arrivata in Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che i termini di decadenza non erano...
Pronto, prova. Sì, c'è qualcosa che non va con il collegamento. Un secondo solo.
Sì, eccomi, io vi sento bene.
Allora, Mattia, mi sa che stavamo parlando della questione della Corte che aveva un po' riaperto il caso. Se vuoi partire da lì, così insomma riprendiamo il filo conduttore.
Sì, molto velocemente. La Cassazione ha sostanzialmente riaperto la vicenda, sostenendo che i termini di decadenza non sono decorsi, e che quindi i lavoratori hanno diritto a vedersi riconoscere il fatto che vi sia stata un'interposizione illecita di manodopera e le differenze economiche. Teniamo in considerazione che chiaramente queste differenze possono variare molto da lavoratore a lavoratore, perché alcune di queste indennità erano anche legate per esempio alla presenza sul luogo di lavoro, però stiamo parlando di cifre che possono superare benissimo anche i 20.000 euro. Ora, quello che noi chiediamo all'azienda è sostanzialmente che ci si metta intorno a un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali, perché questo, nonostante originariamente le cause siano state promosse dalla nostra organizzazione sindacale, noi siamo attualmente esclusi dal tavolo aziendale che sta discutendo di questa problematica. Ci si metta quindi intorno a un tavolo tutte le organizzazioni sindacali e l'azienda faccia una proposta seria per superare la controversia e far recuperare ai lavoratori queste differenze economiche. Quello che ci risulta da questi tavoli, da cui ripeto noi in quanto sindacato di base veniamo esclusi, la proposta che è stata fatta è di 5.000 euro a lavoratore, che è molto inferiore rispetto alle differenze economiche reali, e quindi ora siamo in questa fase qua, nel senso che la Cassazione ha riaperto la vicenda sulla questione della decadenza. Ora dovrà pronunciarsi definitivamente, e una volta che si avrà una pronuncia definitiva della Cassazione su tutte le tematiche, è chiaro che anche per AMSA si potrebbe aprire un problema con numerosissimi ricorsi da lavoratori che negli anni, perché questa vicenda va dai primi anni 2000 fino ad arrivare al 2009, quando AMSA viene acquisita da A2A, e in quel momento i lavoratori di AMSA 2 e AMSA 3 vengono acquisiti e gli vengono applicate poi le stesse condizioni degli ex dipendenti di AMSA. Però stiamo parlando che in questo range di anni, che va da circa il 2002 al 2009, stiamo parlando di centinaia e centinaia di lavoratori che appunto potrebbero ricorrere al tribunale, in sostanza.
Eh sì, perché insomma quello che dicevo in introduzione potrebbe costituire un precedente per la società, per i dipendenti della società AMSA, ma non solo, insomma potrebbe essere un'arma preziosa in mano ai lavoratori e alle lavoratrici, insomma, che con questi contratti di differenza retribuita si sono quasi abituati, insomma, speriamo di no.
Certo, ma il problema dell'interposizione illecita di manodopera è uno dei problemi che sono anche, come dire, esplosi nell'ambito del dibattito pubblico a seguito per esempio dei commissariamenti di alcune aziende all'interno di tutto il sistema degli appalti e dei subappalti, perché questo strumento di creare in sostanza aziende fittizie a cui poi appaltare fasi esternalizzare fasi dell'attività produttiva, quando in realtà poi chi gestisce sostanzialmente sotto il profilo gerarchico, sotto il profilo delle decisioni, sotto il profilo dei mezzi, della strumentazione di lavoro, rimane sempre l'azienda principale, è poi uno strumento per applicare condizioni inferiori ai lavoratori, molte volte anche applicandogli contratti collettivi in toto diversi. Ci sono dei contratti collettivi nel nostro paese come i servizi fiduciari, quindi per le guardie sono non armate sostanzialmente, o come il multiservizi, c'è un contratto che tiene nella sua declaratoria che può riguardare mansioni e qualifiche di differente tipo, passando da lavoratori industriali ai lavoratori delle pulizie, della ristorazione, facchini, eccetera. Cioè sono contratti collettivi che sono stati creati per abbassare il costo del lavoro, e molte volte in questi sistemi in cui si esternalizzano fasi dell'attività produttiva si dimostra poi che queste esternalizzazioni non sono genuine, non sono legittime, ma in realtà sono operazioni per cui l'azienda, diciamo così, committente, l'azienda leader, l'azienda principale, esternalizza per pagare di meno i lavoratori, per risparmiare.
Grazie Mattia per il tuo contributo, andando verso i saluti, se vuoi informarci dove possiamo prendere le informazioni così possiamo continuare a seguire, a parte Radio Blackout, insomma, che quando può vi segue, vi ricordo le ascoltatori e le ascoltatrici che questo diventerà un podcast, quindi potete risentire il contenuto che Mattia Scolari della CUB di Milano ha proposto raccontando la vicenda AMSA. E invece adesso Mattia ci dirai dove troviamo le informazioni di questo caso.
Allora, tutte le informazioni le potete trovare o sul nostro sito www.cubmilano.org oppure sui nostri canali social, Facebook, Instagram, scrivendo CUB Milano.
Grazie Mattia Scolari della CUB di Milano.
Grazie a voi.